Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Gaza è sempre morte e distruzione, almeno 8 vittime civili nelle ultime 24 ore, con l'IDF che intensifica la propria pressione sulla periferia di Gaza City. L'UNRWA denuncia che viene impedito l'ingresso di cibo nell'enclave palestinese, mentre a Tel Aviv il leader centrista Benny Gantz avanza la proposta di una nuova coalizione di governo che abbia come obiettivo il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. È bagarre politica tra Italia e Francia dopo che Matteo Salvini ha attaccato Emmanuel Macron sull'invio di truppe a sostegno dell'Ucraina. Parigi invoca una presa di posizione di Giorgia Meloni, che però al momento resta silente. Torna invece sul tema Casa Pound il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'ho inserita nei centri da sgomberare, prima o poi arriverà il suo turno, ha affermato, sollecitato dopo le dichiarazioni del collega di governo Alessandro Giuli, che dal meeting di Rimini ha escluso questa possibilità nel caso in cui Casa Pound si allinei a dei criteri di legalità. La cronaca ci porta poi nel Salernitano, dove i carabinieri seguono la pista del femminicidio per la morte della 47enne Tina Sgarbini, ritrovata senza vita nella propria abitazione. Questa sera, dopo un'intera giornata in cui si era reso irreperibile, è stato rintracciato il suo compagno. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 23 agosto 2025. Partiamo allora dal Medio Oriente. I civili di Gaza infatti continuano a morire. Secondo gli ospedali locali, nelle ultime 24 ore le vittime sono almeno 8, tra cui 2 bambini. Dall'inizio della crisi i morti per la mancanza di cibo sarebbero già 281. Anche oggi ci sono poi state altre vittime vicino ai centri per la distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation. Tutto questo succede mentre l'esercito israeliano continua a intensificare la pressione sulla periferia di Gaza City. Questa settimana Benjamin Netanyahu ha detto che se Hamas non si dovesse arrendere e liberare tutti gli ostaggi, la città verrà rasa al suolo. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla testata israeliana Channel 12, il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir si sarebbe scontrato con i ministri di estrema destra Smotrich e Ben-Gvir, affermando che l'IDF non è sicura di quanto tempo ci vorrà per evacuare la popolazione civile di Gaza City. Vi abbiamo ordinato un'operazione rapida, secondo me potete assediarli. Chi non evacua non lasciate che se ne vada, senza acqua, senza elettricità, può morire di fame o arrendersi, questo è ciò che vogliamo e voi siete in grado di farlo, avrebbe dichiarato Smotrich, scatenando di fatto nuove polemiche dentro e fuori Israele. Sul fronte della liberazione degli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas, il leader del partito centrista israeliano Unità Nazionale, Benny Gantz, ha invitato Benjamin Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente del partito Israel Betienu, a Avigdor Lieberman, a formare di fatto una coalizione di governo per concentrarsi sul rilascio degli ostaggi e sulla promozione di una legislazione sull'arruolamento degli ultraortodossi. Non voglio salvare Netanyahu, ma gli ostaggi, ha detto Gantz. Intanto l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ha fatto sapere che i suoi magazzini in Giordania e in Egitto sono pieni di cibo, che però non può entrare nell'enclave. Vi proponiamo allora un passaggio dell'intervista realizzata da Luisa Nanni Pieri a Davide Piscitelli, ricercatore dell'organizzazione Forensic Architecture, che ha appena pubblicato un rapporto su fame, distribuzione del cibo e morti nella striscia di Gaza. Il rapporto è intitolato L'architettura di una fame genocida e questo passaggio che vi proponiamo spiega cosa abbiano visto e capito del modello della distribuzione degli aiuti negli ultimi mesi con la Gaza Humanitarian Foundation. Sentiamolo.
Abbiamo anche analizzato oltre 160 annunci della Gaza Humanitarian Foundation, che praticamente sono gli annunci dove dicono quando un sito apre e quando chiude. E di media per il mese di giugno era aperto solo per 23 minuti. Ma l'elemento più importante sono i tempi tra l'annuncio dell'apertura e l'apertura stessa. Dopo il 19 giugno questa tempistica è ridotta a 17 minuti. Vuol dire che la popolazione ha solo 17 minuti nel momento in cui è a conoscenza dell'apertura e il momento in cui apre. Il fatto che hanno solo 17 minuti per andare a una delle 4 stazioni di cibo è molto importante, perché noi sappiamo che la maggior parte della popolazione si trova nella zona Mawasi, e per andare da Mawasi a uno dei 4 siti devi percorrere tra i 2.5 e i 10 km. Questo vuol dire ore di camminata. Se noi osserviamo la posizione delle 4 stazioni della Gaza Humanitarian Foundation, tutte e 4 si trovano all'interno di una zona che è stata definita zona militare da parte dei militari israeliani. E in queste zone c'è attività militare da parte degli israeliani ed è qui che avvengono la maggior parte delle violenze, dove vengono uccisi i palestinesi. Abbiamo analizzato più di 30 incidenti che si trovano all'interno delle stazioni della Gaza Monitor Foundation, ma soprattutto su dei percorsi definiti percorsi civili che si trovano all'interno di una zona militare. Quindi c'è una pianificazione dietro a tutto ciò, c'è un'architettura.
Veniamo adesso all'attacco sferrato da Matteo Salvini contro Emmanuel Macron sull'eventuale presenza di soldati europei in Ucraina come garanzia per la futura sicurezza di Kiev. Dopo aver convocato l'ambasciatrice italiana, la Francia infatti ha fatto arrivare a Roma il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe potuto e dovuto intervenire per ribadire l'alleanza tra i due paesi. Il servizio da Parigi del nostro Francesco Giorgini.
Il titolo potrebbe essere Parigi chiama e Meloni tace, malgrado la protesta ufficiale formalizzata dall'ambasciatrice italiana, solennemente convocata dal ministero degli esteri francese giovedì scorso, a seguito dell'ultimo ed ennesimo attacco frontale del vice premier italiano Salvini contro il presidente francese Macron, a proposito dell'invio di truppe europee in Ucraina per garantire un eventuale accordo di pace. Nel messaggio ufficiale consegnato all'ambasciatrice italiana, oltre a denunciare le parole inaccettabili di Salvini, che in settimana a Milano aveva suggerito che Macron infilasse uniforme, fucile ed elmetto e ci andasse di persona a fare soldato in Ucraina, il Quai d'Orsay, il Ministero degli Esteri francese, sottolinea che tali parole sono contrarie al clima di fiducia e alla relazione storica tra i nostri due paesi, ma anche, cito testualmente, alla convergenza forte tra le due capitali sul sostegno infallibile all'Ucraina. Detta altrimenti, la diplomazia francese risponde ufficialmente all'attacco di Salvini, ma parla di fatto alla responsabile del governo, Giorgia Meloni, chiedendo conto e dunque rispetto dell'intesa tra le due capitali. In altre parole, dove sono le convergenze forti di qui sopra quando il vice premier Salvini sparà a ripetizione sull'alleato Macron? Disappunto francese dunque di fronte al silenzio della premier italiana, senza enfatizzare però, vista la fragilità della relazione tra l'europeista liberale Macron e la nazionale identitaria Meloni, e per non dare eco al provocatore Salvini, principale alleato di Marine Le Pen. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Su tutto questo abbiamo allora chiesto un parere a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, nonché compagno di partito del ministro degli esteri Antonio Tajani. Sembra chiaro, da come emerge dall'intervista che vi stiamo per proporre, come la maggioranza cerchi di sminuire la portata dei fatti e come in fondo condivida la posizione del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Ecco Mulè.
Salvini e Salvini, ripeto, non è che le parole di Salvini poi provocano crisi internazionali o provocano atti conseguenti che sono terrificanti, per cui l'Italia. No, Salvini dichiara una posizione che è quella di Salvini e della Lega, dopodiché la politica estera è espressa dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, dagli indirizzi che dà il Parlamento, e gli indirizzi che dà il Parlamento, votati anche della Lega, sono chiari e inequivocabili rispetto all'atteggiamento che deve avere l'Italia, soprattutto verso l'Ucraina e quello che sta accadendo. Gli incidenti diplomatici si creano anche per molto meno, ma la suscettibilità di Macron in questo senso davvero mi pare fuori luogo rispetto alla delicatezza della cosa di cui parliamo, cioè montare un caso diplomatico perché un politico importante, centrale nella vita italiana come Salvini ha detto, con lo stile di Salvini, che è uno stile che si può apprezzare o non apprezzare, ciò che ha detto non mi pare che abbia offeso né la Francia né abbia offeso il popolo francese. Ecco, insomma, la ricondurrei per quello che è, cioè una dichiarazione di Salvini, come ne fa mille altre, che dice magari delle cose giuste con dei toni che sono certamente, come dire, discutibili.
E sempre a proposito di Ucraina, nei prossimi giorni ci saranno sviluppi importanti per le garanzie alla futura sicurezza del paese. A dirlo è Volodymyr Zelensky, mentre Kiev e i suoi alleati occidentali continuano a lavorare a una possibile architettura in caso di accordo con la Russia possa evitare un nuovo che in caso di accordo con la Russia possa evitare un nuovo attacco da parte di Mosca. Nel frattempo, secondo alcuni media tedeschi che citano fonti europee, la Cina avrebbe fatto sapere di essere disposta a mandare un contingente militare in Ucraina per monitorare un eventuale cessate il fuoco. Pechino lo farebbe però solo all'interno di una missione con mandato ONU. La Russia, lo ricordiamo, è ovviamente contraria alla presenza di truppe europee. La cronaca adesso ci porta nel Salernitano, a Monte Corvino Rovella, dove questa mattina è stata ritrovata morta la 47enne Tina Sgarbini. La donna, rinvenuta nella propria abitazione, probabilmente è stata strangolata. Poco dopo le 20 di questa sera, i carabinieri hanno rintracciato il compagno di 36 anni, che si era reso irreperibile. L'uomo è sospettato di femminicidio e non avrebbe opposto resistenza al momento del fermo. Restano da chiarire i contorni della relazione tra i due, perché non è certo se stessero ancora insieme o se il loro legame fosse finito. La donna lascia comunque 3 figli avuti da un altro rapporto. Il comune di Monte Corvino ha già stabilito il lutto cittadino in occasione del funerale. Dopo lo sgombero del centro sociale milanese Leoncavallo e le polemiche sull'occupazione di Casa Pound a Roma, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto che anche Casa Pound rientra negli sgomberi. Quando ero prefetto di Roma l'ho inserita nell'elenco dei centri che sono da sgomberare e prima o poi arriverà anche il suo turno, ha detto. Ai giornalisti che gli hanno fatto notare che il ministro della cultura Alessandro Giuli ha invece dichiarato che l'immobile potrebbe non essere sgomberato, Piantedosi spiega: credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. Abbiamo chiesto un commento a Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico.
Penso che Casa Pound debba essere sciolta non perché occupa illegalmente uno stabile, ma perché è un'organizzazione dichiaratamente fascista, e per questo che deve essere sciolta. Questa è la cosa più importante che deve essere fatta e che purtroppo finora non è stata fatta. Non capisco che cosa voglia dire la legalizzazione di Casa Pound, perché Casa Pound, diciamo, ha degli obiettivi che non sono in linea con la nostra Costituzione, che nasce dalla Resistenza. Quindi se Casa Pound dovesse rinunciare alla sua impostazione fascista, allora non ci sarebbe bisogno di scioglierla, ma finora hanno ribadito sempre e con molto orgoglio di essere fascisti e di praticare questa ideologia. Quindi non capisco a che cosa faccia riferimento il ministro Piantedosi, cosa dovrebbe fare Casa Pound secondo lui per rispondere ai criteri di legalità.
E la politica si occupa anche delle prossime elezioni regionali. Oggi è stata ufficializzata la candidatura di Pasquale Tridico in Campania, dove si andrà a votare il 5 e 6 ottobre. Le forze politiche che compongono il campo largo nella regione lo hanno deciso nel corso di una riunione che si è svolta questa mattina appunto a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Nel frattempo il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, oggi ha parlato anche di altre elezioni regionali, nello specifico quelle in Puglia. Il tema centrale sono le parole di Antonio De Caro, ex sindaco di Bari ed europarlamentare candidato alla successione di Michele Emiliano, che in un post sui social ha chiesto formalmente che Nichi Vendola e lo stesso Emiliano si facciano da parte. Il leader di AVS, Nicola Fratoianni, ha detto che si tratta di una situazione surreale. Questo è quello che ha detto ai nostri microfoni.
Io penso che tutto questo sia surreale nel metodo, perché nessuno può decidere le liste degli altri e delle altre forze politiche, benché siano forze che lo sostengono in una sfida coalizionale. Lo trovo surreale nel merito, perché gli elementi a cui De Caro si richiama per motivare questa sua indisponibilità, come quello della libertà, dell'indipendenza, sono francamente privi di qualsiasi riferimento di carattere politico. Non c'è un punto di merito che sia uno che spiega perché, se non riferimenti francamente un po' generici all'impossibilità di essere discontinui. Perché, su cosa si discuta di politica? E io penso che una figura come quella di Antonio De Caro, nel momento in cui dichiara di sentirsi in qualche modo commissariato da altre figure politiche, denuncia una minorità che francamente non credo che meriti, ecco, glielo dico anche nel suo interesse. Come Alleanza Verdi e Sinistra, su questo punto però per noi la discussione semplicemente non esiste. Uno dei due candidati in discussione è un candidato del Partito Democratico, cioè lo stesso partito di Antonio De Caro, e credo che Antonio abbia tutti gli strumenti e i luoghi di dibattito e di decisione democratici del suo partito per porre le questioni, per avviare una discussione collettiva. Per quel che riguarda AVS, diciamo, AVS è maggiorenne, in grado di esercitare autonomamente una valutazione, una scelta sulla composizione delle proprie liste.
60 migranti sudanesi e nigeriani sono stati salvati nei pressi delle coste libiche dalla nave ONG Nadir, che ha recuperato 3 cadaveri e si sta dirigendo in queste ore verso Lampedusa. Una motovedetta della Guardia Costiera ha prelevato una donna al 4° mese di gravidanza e un minore con gravi ustioni, portandoli a Lampedusa insieme ad altre 12 persone, fra cui 4 donne e 5 minori. un inedito accordo tra Meta e Google per un valore di oltre 10 miliardi di dollari. Lo ha fatto sapere The Information, un media autorevole che informa su tecnologia, finanza e comunicazione. La partnership prevedrebbe l'uso da parte di Meta dei servizi cloud di Google per i prossimi 6 anni. Le logiche dietro questo accordo tra i due ex rivali nel commento di Marco Schiaffino, autore e conduttore di Doppio Clic.
L'accordo tra Meta e Google è un inedito e si colloca nella corsa per la supremazia nel settore dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che lo sviluppo degli algoritmi richiede una grande quantità di dati e che questi dati devono essere in qualche modo conservati ed elaborati da qualche parte. Gli unici soggetti che hanno un volume di fuoco sufficiente per offrire questo tipo di capacità sono 3: Microsoft, Amazon e appunto Google. Meta ha quindi deciso di rivolgersi a Google anche perché creare un'infrastruttura proprietaria da zero, oltre che costoso, richiederebbe del tempo. 6 mesi o un anno per costruire i data center necessari in un settore come quello dell'intelligenza artificiale, che corre alla velocità della luce, sarebbe una vera era geologica. C'è poi un aspetto politico dietro questa alleanza. L'amministrazione Trump non ha nessuna intenzione di cedere terreno nello sviluppo dell'AI. Chi riuscirà ad affermarsi come leader in questo settore, non importa come, potrebbe contare su un trattamento di favore da parte di Washington. Interessa a Google, che sta affrontando una serie di indagini da parte dell'antitrust statunitense, ma anche a Meta, che spera in Trump per forzare la mano all'Unione Europea su alcune normative che Zuckerberg trova particolarmente fastidiose. Insomma, entrambe hanno da guadagnarci anche sotto questo aspetto.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, questo è il weekend in cui torna la Serie A, 4 le partite del sabato sera. Partiamo allora da San Siro, il Milan infatti si fa sorprendere dalla Cremonese che vince il derby lombardo per 2-1. All'Olimpico di Roma intanto i giallorossi del neo allenatore Giampiero Gasperini intascano i primi 3 punti della stagione superando per 1-0 il Bologna. Tutto facile per il Napoli campione d'Italia uscente che sul campo del Sassuolo vince per 2-0. Pareggio a reti inviolate invece per Genoa-Lecce. Spazio anche alle 2 ruote con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez si conferma ancora l'uomo da battere vincendo la sprint race davanti a Fabio Di Giannantonio e a Franco Morbidelli. Solo 13° Pecco Bagnaia. Domani alle 14 la gara vera e propria. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.